Cioè la storia l'ha preso alla lettera ed eccoci soli davanti al senso della nostra vita. E tendenzialmente questo tipo di cultura ci offre sta roba qui. Le nostre società vanno così, vivono alla giornata, rifuggendo le grandi questioni, sulle quali non hanno niente di sicuro da dire. Non hanno prospettive su cui fondarsi. E o vedete che la cultura si vanta continuamente, il massimo della cultura, di fare il dibattito, ma non il dibattito alla ricerca di qualche fondamento, il dibattito che si autodistrugge e basta. L'importante è che ci sia un altro che dice che quello lo pensi tu e lui non pensa così. Questo è il massimo dell'ideale dello scambio di parola o di senso. Scriveva Attali in Actualité: le nostre società sono sempre più fondate sull'effimero, privilegiano il corto termine e l'immediato, lasciano l'uomo solo davanti a un vuoto totale. Le nostre società, a questa domanda, la sola domanda che lo riguarda fino in fondo, cosa mi capita dopo la morte? Però io su questo incontro, mi pare sempre più, la sensazione che per molte persone anche questa ultima questione, che veramente è grande, è seria, ma mi pare che molta gente si stia abituando a non porsi neanche questa. Le nostre società a questa domanda recano una sola risposta: la distrazione. Cos'è la televisione? È una distrazione che permette agli uomini di non pensare alla sola questione che li riguarda, l'eternità. Bellet, Maurice Bellet, che qualcuno di voi conosce, è un prete francese di 86 anni adesso, a sto punto. Mi sembra che ci sia davanti a noi un vuoto prodigioso. E lui insiste a dire che questo vuoto in qualche maniera è propizio a scoprire l'origine, che lui chiama appunto la divina dolcezza. Questo è il cristianesimo, la divina dolcezza per l'uomo. Mi sembra che siamo davanti, che ci sia davanti a noi un vuoto prodigioso, proprio nel punto dove si trovano le rivoluzioni, o meglio, dove pretendevano di trovarsi, in quel grande luogo della grande speranza del cambiamento del mondo. C'è un buco, una mancanza, un'assenza. Non è questione, per riempire quel vuoto, di rieditare le rivoluzioni di ieri. E allora i primi che avranno trovato la risposta avranno vinto la guerra. Beh, comunque sì, appunto, il pensiero cristiano questa sfida la deve raccogliere, no? È la vera posta in gioco, mi pare, del Vangelo da noi. Al di fuori di questa impresa, tutto ciò che esso afferma non ha molto senso. Ma per questo sono necessarie due prese di coscienza. Anzitutto bisogna riconoscere il carattere superato di tutta una parte del discorso che noi facciamo, con il quale noi pensiamo di garantire la solidità del mondo, rappresentato dalla cristianità. Cioè, noi dobbiamo avere la capacità di dire che questa roba qui è passata. Gran parte dei cattolici se ne nutre ancora, bisogna aprire gli occhi, è passata. Questo mondo si è screpolato, come tutti gli altri, questo della cristianità. E se sembra restare ancora in piedi, assomiglia a uno scenario, una quinta, dietro la quale non c'è più niente. Non c'è più niente, c'è l'uomo, per fortuna. Si capiscono questi passaggi, no? Io non dico che uno che ha ancora questa religione tradizionale dietro c'è niente, c'è l'uomo, ci sono le sue questioni, c'è la sua fede, appunto. ma dico il sistema con cui lui dà ragione di questa sua fede, è quella scena vuota. Quindi la prima condizione è di accettare il carattere superato di tutta la rappresentazione, di tutto un nostro modo di presentare il cristianesimo, che era coerente col sistema di cristianità, no? Seconda condizione è che bisogna portare sulla situazione che stiamo vivendo uno sguardo positivo. Anche qui spero di essere capito. Positivo non vuol dire che l'uomo moderno, il mondo moderno è bello, va bene. Positivo nel senso che lo guardo, non solo lo guardo, ma lo amo perché è il mio mondo, hai capito? Perché mi viene voglia di salvarlo o comunque di incontrarlo nella sua ricerca di verità. Positivo ammettere che ciò che abbiamo descritto così rapidamente, no? Il declino dei valori, lo spostamento dei riferimenti, le crisi, le rotture nella società, nella Chiesa. Nel riconoscere che tutto questo ha fatto ricadere l'uomo su se stesso. Per alcuni versi è positivo essere costretti a attingere nella propria vita il senso e la direzione dell'esistenza. Si torna in qualche maniera al punto focale, al punto zero, non lo so. Queste due condizioni si illuminano se ci si ricorda che il pensiero cristiano, il discorso cristiano, trova il suo senso non in una teoria o in un'organizzazione, ma nella storia di un uomo. Che la fedeltà al senso della sua esistenza ha condotto molto lontano, appunto. E ci apre uno spazio molto aperto. Se vogliamo andare alla scuola di quest'uomo, non ci deve far paura l'idea di dovere ciascuno andare fino in fondo a noi stessi. Cioè questa idea che in qualche maniera ci è venuto meno lo scenario. Ci sono venuti meno gli appoggi. È una prospettiva che può essere molto interessante se noi capiamo che la questione cristiana è un invito ad andare fino in fondo a noi stessi. Non è una cosa da tenere in piedi. È da risolvere il senso della nostra vita, la questione della fede, appunto. Per entrare onestamente nella questione del senso, si rimprovera tante volte i cristiani di possedere delle risposte, cioè di dire di possedere delle risposte, che li dispensano dal porsi delle domande. Questo atteggiamento in realtà è l'atteggiamento di tutte le forme di credulità, non di fede. Cioè delle forme di pensiero che non si sottomettono alla prova critica, alla prova del dubbio. E questa è una tentazione forte per chi aderisce a un sistema religioso. Siccome ci si riferisce al mistero, si crede di poter accogliere il mistero ad occhi chiusi. E la fiducia che chiede il mistero si tradurrebbe in certezze inattaccabili, no? Delle vere fortezze, che non si mettono in discussione. Evitano di mettersi in discussione di fronte a tutto ciò che non è conosciuto e inquietante, dal disinteresse o dalla derisione, per esempio, di tanta parte di gente, i nostri amici, no? Che ci rispettano come uomini, ma sulle cose che diciamo non riescono proprio a ritenerle serie. E allora è inutile interrogarsi sul senso. Ma facendo così si squalifica la fede. perché è incapace di raggiungere l'uomo di questo tempo sul terreno dove lui cerca invece di orientarsi, dove lui cerca il senso. Allora, se vogliamo evitare questo rimprovero, qualcuno di voi parlava nella lettera, secondo me in maniera sintomatica, interessante, intuiva questo discorso che sta partendo, accogliendo l'invito di ricordarci che la fede non è così certa come sembra, no? Lo esemplifica sulla sua esperienza di funerali, no? Dove c'è queste due derive molto facili, o quella di fare il panegirico del defunto, e aggiunge senza magari averlo conosciuto, che è il massimo della roba, che è una bala, no? E dove comunque il panegirico diventa una proiezione di noi che non dice nient'altro, che non apre nessun senso, che non testimonia di nessuna trascendenza. È una gratificazione, un'autogratificazione, o di un gruppo, di una famiglia, di una persona, no? E quindi non parla per niente di fede, no? Oppure l'altro è quello di buttar lì appunto le verità dall'alto, che risultano assolutamente incomprensibile, come quella del predicatore che al funerale di un giovane vittima di un incidente stradale, nella predica ha fatto venire i brividi quando dice: questo giovane è morto improvvisamente e quindi non ha avuto il tempo di pentirsi dei suoi peccati, dove sarà ora? Cioè, voleva parlare dall'aldilà, evidentemente. Però questa maniera di parlare dall'aldilà è quella tipica che fa piombare, tra l'altro in maniera prepotente e, come si dice, cattiva con gli uomini, fa piombare l'idea dell'aldilà a giudicare l'aldiquà, quindi il contrario di una considerazione evangelica della cosa, no? Allora, dico, la persona che scrive questa lettera intuisce che in qualche maniera un funerale dovrebbe narrare, certo, in qualche maniera, o permettere meglio a chi è lì, ognuno, per la sua esperienza, per i suoi legami, per la corporeità che lo lega al defunto, permettere a chi è lì di rivisitare e rinarrare quella storia, perché la fede è quella storia, certo, ma essere in grado di farla narrare alla luce della Pasqua di Cristo, no? Alla luce dell'esistenza di Gesù. Ecco, questo mi sembra così l'esempio che colpisca al centro il tentativo di questo discorso, e comunque le derive del discorso cristiano, le facili derive, cioè presentare la verità come già fatta sull'aldilà, presentarla, e d'altra parte invece funzionare solo come abbellimento della vita al di qua, senza avere nessuna richiesta di conversione, senza nessuna proposta di sorpresa di qualcosa di più grande, no? È quello che intuivano, per esempio, sulla faccenda dei funerali di Pavarotti, che avrà avuto anche una voce bella, Dio mio. Ma la Chiesa deve tenere la capacità di non farsi usare, no, in queste cose. Va bene. A chi vuole evitare questo rimprovero di dire: voi cristiani partite già con le idee sicure da non mettere in discussione, da non mettere al vaglio, si impongono alcune condizioni, cioè per affrontare onestamente la questione del senso della vita, due o tre cose bisogna rispettarle. La prima la chiamerei così: rispettare, come si dice, la serietà della vita. Per dirla con Camus, l'implacabile grandezza di questa vita. Implacabile grandezza di questa vita. In questo caso, l'uomo che pone la sua speranza in un'altra vita non corre il rischio di non considerare seriamente questa vita, no? E poi di accettare con rassegnazione, sentite sotto questi discorsi tutti i temi della critica al cristianesimo, no? sentite, penso che li sentite, non metto lì gli autori, perché appunto quelli poi fanno il libro, ma io penso che siano cose che cogliamo nella gente, nella vita, in noi. Il rischio di accettare con rassegnazione, nel nome del bene futuro, le miserie e le ingiustizie presenti, invece di ribellarsi, di lottare. E anche il rischio di preoccuparsi solo della salvezza individuale, dell'anima appunto, e non della passione per l'umanità e la felicità di tutti. E allora se rifiuti questa fuga, questa religiosità dualistica appunto, no? Bisogna mantenere in prospettiva continuamente alcune costanti, le elenco. Non scavalcare l'esperienza del male. Il male certo non è solo di oggi, ma il nostro secolo ha dato al male un'ampiezza sconosciuta finora. E a me non pare che noi abbiamo, mediamente, mi pare anche come i cristiani, abbiamo attraversato in questi 30-40 anni delle cose così orribili, quietamente, tra uno spettacolo e l'altro. Tanto nelle atrocità compiute quanto nelle minacce che fa pesare sul nostro futuro. Noi ci stiamo comportando allegramente, come tutti, di fronte al baratro di un futuro. Sì, certo, cominciamo a fare discorsi sull'ecologia, sulla sobrietà, però sono discorsini, capito? Secondo, dunque accogliere lucidamente l'angoscia, non solo quella che nasce dalle difficoltà concrete, dai drammi che noi incontriamo e che le persone incontrano, ma più fondamentalmente ancora l'angoscia stessa di esistere, questa interrogazione radicale sul fatto di essere lì nella vita, senza molte giustificazioni, peraltro, no? Il dovere inventare la propria vita con delle scelte irreversibili, in condizioni per lo più labili. Cioè, questo vuol dire prendere sul serio l'esistenza, appunto, il miracolo dell'esistenza, in condizioni così fragili. Questa è la natura profonda dell'angoscia o della libertà, appunto, no? Che noi invece annacquiamo subito con qualche condizione di benessere, no? La tensione dell'esistenza. E quindi, terzo, l'assumere le proprie responsabilità senza poter ricorrere a un modo standard di prendere la vita. Il tu devi dell'esigenza etica proibisce di accontentarsi, di lasciarsi portare dalla corrente. E che per far questo noi disponiamo di un catechismo che ci eviterebbe di dover scegliere. Anche certe nostre battaglie altamente morali, che sono altamente morali, effettivamente, però non hanno sufficiente rispetto dell'angoscia, della drammaticità, della scelta, della responsabilità di una morale. Se io fossi in quei panni cosa farei? Capito? Noi usiamo i principi per risolvere tutto, soprattutto quando non ci riguarda. E poi lo sappiamo bene che quando ci riguarda siamo tentati e magari poi anche noi facciamo quello che si riesce, no? E infine riconoscere che questa vita è mortale, anche la mia, e la morte è una vera morte. Troppo spesso l'affermazione religiosa fa come se si trattasse solo di un brutto momento. C'era la barzelletta, no? Che chiede al bambino Cosa ha detto Gesù all'uomo che era crocifisso lì accanto a lui? Ha detto: non prendetela, non ti inquietare, tra 3 giorni noi ne usciamo. No. Capito? Oggi sarà con me in paradiso. Come chi mi diceva una volta, una signora mi pare, ma il Signore sapeva di risorgere, capito? Invece avevo un mal di vece, ma fa male, capito? Non saremmo fedeli alla cultura desacralizzata nella quale ci troviamo se non assumessimo il fatto della nostra mortalità. Ma a dire il vero, tra l'altro, negare che la morte è vera morte vuol dire anche negare che Gesù ci abbia veramente donato la vita. La resurrezione alla quale noi crediamo non si confonde con l'immortalità. Su queste basi il senso appare come una realtà che è da far avvenire. Cercare il senso vuol dire far fronte al male. Cioè, noi diamo troppo l'idea che il senso sia una cosa che abbiamo in tasca e perciò questo ci permette di vivere bellamente senza tanti problemi. Ma si capisce che questo è un senso a buon mercato, è svilito, non è? No. Cercare il senso è far fronte al male nell'implacabile grandezza di questa vita, appunto. Non basta affermare che la vita può avere un senso. La questione è come cercare il senso dentro questa vita. Come credere all'uomo, come si può credere all'umanizzazione dell'uomo in queste condizioni. Questa è la fede. Dobbiamo solo scoprirlo come se il senso fosse già scritto in anticipo da qualche parte. Oppure questo senso da costruire, da far emergere, da scelte e azioni impegnate in una certa direzione, cioè quella di un valore superiore alla propria vita mortale, appunto. Quello di tenere vivo l'uomo. E quindi si tratterà certo di un senso a venire. La verità di un mondo buono al di là del male attraversato si può rendere visibile solo nei gesti di speranza che noi ci diamo, no? Scrivere nel presente, là dove si radica la nostra vita in mezzo al male, appunto. E scrivere qualcosa, per quanto piccola sia, che assomiglia a ciò che si crede debba essere, capito? Far esistere uno scopo del mondo, per quanto piccolo, ma meno insensato di quello che è.